Mentre sta a Eraclea, in compagnia della fidanzata e di altri che stanno là, entra uno, li guarda tutti, lo uccide e se ne va. Uno entra, che sarà ancora Radetich.
Da banditi a mafiosi, la storia della Mala del Brenta vista dalla parte di chi l'ha combattuta. È un podcast realizzato dal Centro di Documentazione ed Inchiesta sulla Criminalità Organizzata del Veneto e realizzato grazie al contributo del Comune di Mira.
Con la droga iniziano gli omicidi. Abbiamo due omicidi nel novembre del 81 e sono Pagan e Madarella. Pagan è un vecchio... è un vecchio cambista, non vuole starci, poche parole, si ribella, non vuole stare. I suoi compagni cercano di convincerlo, dicono guardi, guarda che qua il problema è grave. Lui non vuole. E una notte, mentre sta assieme a un amico Madarella che non c'entra niente, entra uno e lo uccide, è Radetich. Poi però, la sera prima, c'è un altro episodio di omicidio, ed è Menin Robert. Ed viene ucciso l'11 novembre. Ucciso a Montebello di Zinzia, sgozzato. Menin aveva acquistato la villa di contorno a Fossò, contorno prima di andare via. Aveva venduto la casa. L'accusa che veniva rivolta a Menin era di aver dato l'informazione ai carabinieri che il cognato di Barizza Gianni, uno dei pregiudicati che aveva partecipato con maniera al casino e che faceva parte del gruppo, aveva 30 kg di hashish e dei tappeti persiani rubati a Pagan. I carabinieri trovano questa cosa ed erano simili, questo hashish era simile a quello sequestrato a Contorno a Roma nell'82 quando fu arrestato, perché Contorno fu arrestato, era scappato da Palermo una volta andato via da qui nell'81, era scappato a Palermo, era andato a Roma da un cognato, viveva, trafficava, e quindi Menin perde la vita per questo motivo molto probabilmente. Però poi ci sono tutta una serie di altri omicidi. Il primo che salta nell'equilibrio che si sta formando dopo il casinò, ma dopo anche l'inizio del traffico della droga tra Milano e Piovese, c'è uno che non ci sta, e non ci sta perché si ritiene il capo, ed è Andrioli. Andrioli non vuole prendere la droga da Maniero, lui pensa di essere il maestro di Maniero, non vuole prendere, e la prende a Milano da due che comunque facevano sempre parte del gruppo di Daniolo Plinio. Il suo rifornitore era un parente di Daniolo Plinio, quindi, ma non vuole prendere da Maniero, perché se la prende da Maniero, e viene, mentre sta a Eraclea, in compagnia della fidanzata e di altri che stanno là, entra uno, li guarda tutti, lo uccide e se ne va. Uno entra, che sarà ancora Radetich.
Primo processo in cui mi sono occupato di criminalità organizzata della banda Maniera è stato l'omicidio di Andrioli. Beh, Andrioli all'epoca era un personaggio di spicco della malavita, trafficava in droga, aveva contatti anche con la malavita milanese, era invischiato in giochi d'azzardo e bische clandestine ed era sostanzialmente anche un grosso ricettatore. Questo era Andrioli, all'epoca gestiva, sia pure non so se direttamente o per prestanome, un locale a Mestre, il Lucas, che era una sorta di locale notturno. Gli omicidi all'epoca vennero imputati Maritan Silvano, Guerriere Antonio. Poi in questo contesto venne fuori il piccolo traffico di droga che alcuni soggetti di Milano avevano portato per piazzare ad Andrioli, mezzo chilo di cocaina. Questi soggetti erano collegati alla banda di Epaminonda. Però quel processo, anche se la ricostruzione da me fatta all'epoca fu precisa, sostanzialmente, diciamo così, io da giudice istruttore chiesi, sciolsi i due imputati, li rinviai a giudizio esclusivamente per droga, perché non c'erano elementi certi per dire che fossero loro, anche se gli indizi convergevano su di loro. Tant'è vero che poi, quando Maniero ha confessato che con la complicità di Maritanna era riuscita a individuare il posto dove quella notte Andrioli andò a Eraclea, andò a trovare l'amante, e qualcuno avvertì Maniero e lì fu fatto fuori. Andreoli era il tipo che sicuramente non... Maniero già incominciava ad emergere come spessore delinquenziale in quell'epoca, però Andreoli, che era tra l'altro anche più vecchio di età e veniva, diciamo, da una sorta di vecchia guardia, chiamiamola così, non era disponibile a avere a che fare con Maniero, e da qui sorsero dei contrasti e venne fatto fuori, insomma.
Maniero dirà che sì, lui ha fatto questo, ma loro, quei mestrini, lui, quei mestrini, stavano fuori. Perché i mestrini c'entrano? I mestrini c'entrano perché i mestrini comprano la droga da Maniero. E quindi il business che loro hanno si assottiglia, perché Andreoli, la cui personalità non era seconda a nessuno, conquista il mercato, se vuole. E questo è l'omicidio di Andreoli, uno scossone. L'omicidio di Andreoli. Però poco prima, nell'82, avevano ucciso Barizza. Barizza, che è quello che ritroviamo al casinò, è quello che ritroviamo perché era il cognato di quello a cui i carabinieri hanno sequestrato l'assist, e probabilmente era di Barizza, probabilmente. Ma Barizza viene trovato incaprettato. È un sistema nuovo. Naturalmente, la colpa Maniero e quant'altro fa uscire, sono i siciliani, sono i mafiosi, invece è lui Zinato, eccetera. Perché? Perché in una delle grosse rapine che fanno agli orafi di Vicenza, Barizza sembra che si trattenesse, facesse sparire una parte dell'oro, e quindi non pagava quanto era, e lo scoprono per caso, perché il titolare dell'abitazione dove andavano a fondere l'oro, che era uno del gruppo, comunque era uno del gruppo, e dice, si fa sfuggire una notizia che pensava, certo, non pericolosa, e loro capiscono, e quindi Barizza viene eliminato. Poi c'è un altro problema, scompare Radetić. Scompare Radetić ai primi di gennaio del 84. Maniero dall'82 è latitante, quindi ha il suo gruppo che deve seguire, e uno di questi senza dubbio è Radetić, perché Radetić è quello che abbiamo detto, ucciderà Pagano e Madarella, e sarà anche quello che ritroviamo al casinò, sarà quello che ucciderà Andreoli. Compare, non ci sono notizie. La convivente viene a denunciare a Mestre dopo qualche giorno. Io mi ricordo, ero là, viene con l'avvocato a denunciare la scomparsa di Radetić. A un certo punto la Barbera chiede riservatamente, ma lei che cosa ne pensa? Ah, dice, non so, non capisco. Questa ha il suo uomo morto, sparito, si dirà poi che è stato liquefatto nell'acido alla maniera del giovane Di Matteo. È molto probabilmente così. Comunque scompare e non se ne sa più nulla di Radetić. Maniero spesso era a Modena, dove avevano le bische anche a Modena, ma dove c'era anche il nuovo Eden, che era un night gestito da Carraro Sauna, che assieme a altri modenesi aveva bische più questo, e in questo locale Maniero si faceva vedere di tanto in tanto. Anche Radetić, anche il gruppo andava là spesso a Modena. Quindi voglio dire, era un uomo che continuava a essere vicino. Ma poi qualcosa è successo. Qualcuno ha detto tagliava troppo la droga che andava in giro, soprattutto i veneziani.
Radetić viene ucciso per aver fatto il furbo miscelando la droga per guadagnarci all'insaputa di Maniero. E viene ucciso per questo, perché praticamente che lui faceva la cresta, pigliava un chilo, però lo miscelava, diventavano 2 chili, e però a Maniero rendicontava 1 chilo, faccio per dire. Maniero ha ammesso che l'ha fatto ammazzare lui. Non siamo riusciti a trovare il cadavere perché, siccome lui stava all'estero, quando lo fa sparire, no, dice, e quindi ha dato l'ordine, dice, sostanzialmente non posso dire dove l'hanno sotterrato. L'accordo era che chiunque procurasse droga doveva passare tramite Maniero. Tant'è vero che i Rizzi, che si vanno a rifornire nella zona di Fino Ornasco con Da Falzone Filippo, vengono ammazzati perché bypassano Maniero. I mestrini, per esempio, Paggiarin soprattutto e Boatto, loro si rifornivano di cocaina a Roma, però loro la dovevano dare a Maniero e da Maniero la dovevano ricomprare.
non si scoprì mai bene il perché. Sono tutti omicidi sistemici, come vedi. Maniero verrà arrestato a Modena nel mese dopo, mi pare, in maggio del 94. Verrà arrestato a Modena assieme a Carraro Stefano, che era quello che gestiva per conto di Maniero i casinò di Porto Rose e le bische su Modena. Lui a Modena aveva il nuovo Eden, Maniero frequentava quel locale quando era latitante.
Venne arrestato a Modena insieme a Sorgato, insieme a Carraro Stefano, insieme a Alpini Ivana, che era la convivente di Carraro Stefano.
Maniero viene arrestato, va in carcere. Chi sostituisce Maniero in quel momento? Allora, chi porta avanti e indietro gli ordini per la gestione è questo Ortuso, è il cugino. È il cugino che è ancora minorenne, non ha ancora 18 anni, Giulio, che insieme a Ortuso vanno a Fossombrone, eccetera, la madre. È ancora il cugino che va a Milano a prendere la droga, che gestisce, è lui. Maniero in quel momento sta in carcere con fidanzati, quindi l'accordo lo fanno tra di loro, poi i bigliettini passano e sono cose molto semplici. Carraro è l'uomo che gestisce la droga in quel momento storico, mentre Maniero è in carcere. Infatti lui gestisce Porto Rose, no? Perché ha non solo le bische da controllare, le bische di Modena, ma anche Porto Rose, dove in pratica è titolare dell'ufficio fidi, è contitolare dell'ufficio fidi di Porto Rose. Carraro è lui che dà, per esempio, la droga ai Rizzi. Però dopo, nell'85, esce anche dalla galera Bogo Paolo, che è uno dei vecchi pregiudicati, quello che ha partecipato, eccetera. Bogo Paolo trova il terreno occupato dai Rizzi. Non gli andava bene comprare la roba né da Maniero né da Rizzi. Creò un contrasto tra Bogo Paolo, che dopo tanti anni non aveva capito quanta forza ormai era assunto il gruppo Riviera del Brenta e la cosiddetta allora Mala del Brenta, e quindi tentò strade autonome. Ma tentò anche strade che, se scoperte, non vengono perdonate in quel mondo. Cioè denunciò con i carabinieri questa situazione di droga. Voleva arrestare lui, in pratica. Si dice che questa denuncia, casualmente, mentre un'impiegata di uno studio di avvocato che allora difendeva, in quegli anni difendeva Maniero, tra le fotocopie che prendeva nell'ufficio di Pavone, perché la denuncia è stata fatta da... prese anche questo verbale, che fu portato in visione a Maniero, e Maniero, Carraro, Rizzi fecero uccidere Bogo, che fu ucciso di notte dai Rizzi. I Rizzi rimasero titolari. Però poi successe quasi contemporaneamente una cosa strana. Da qualche parte si dice che Carraro fosse appropriato di 1 miliardo, perché allora i contatti li tenevano con la madre, li tenevano Giulio, di 1 miliardo di lire per investirle nel casinò o di Porto Rose o di Umago, sempre per l'ufficio fidi, perché tieni presente che quando Carraro aveva l'ufficio fidi aveva una quota dell'ufficio, non era tutto ufficio suo, quindi per investire, sempre per conto di Maniero, cioè che Carraro gestiva in proprio, e che sembra che questi soldi siano spariti, persi, si siano trovati, no? Quindi verso la metà di agosto, prima di Ferragosto mi pare, del 86, fu ucciso. Fu ucciso lui e la compagna e la moglie, e fu ucciso in maniera molto, molto brutta, chiamiamolo così, quel tipo di omicidi tipo Barizza, tipo Radetic, che scompare, anche Carraro. Infatti lo troviamo, io mi ricordo, sono andato subito, lo troviamo ancora sulle rampe di scale con una bottiglia d'acqua minerale tra le gambe, era in mutande, in carrettiera, quindi era gente che, insomma, erano suoi amici, non era gente che gli era indubbiamente vicino a cui è, e mentre la moglie viene uccisa sotto il letto, era nascosta. Su chi possa aver aperto la porta, tieni presente che in quel periodo che gli era molto vicino era Battistello Orlando. Infatti Battistello Orlando verrà ucciso dopo poco sotto la sua abitazione, un po' come Gabbia. Sono due omicidi che sembrano fatti la stessa di sera, ti aspetto a casa mentre tu entri, sono un po' fotocopia. E Battistello Orlando, secondo Maniero, viene accusato di aver ucciso Carraro per prendere il suo posto. si sa dal processo, si saprà poi, che è stato Giulio per ordine di Maniero. Giulio Maniero ha ucciso da solo, almeno così è stato riferito dai due Maniero, ucciso da solo Battistello Orlando perché aveva ucciso Carraro. Questa è la versione processuale, chiamiamola verità processuale, ma una verità con la V molto piccola, a mio avviso. In quel periodo poi avviene un altro episodio, che poi sarà quello, secondo me, per cui evade la Fossombrone Maniero, e cioè ci sono stati degli spari a casa di Maniero. Maniero aveva saputo, quindi tramite Giulio e tramite la madre, che c'era un tale Bernardinello Hermes che aveva litigato con la madre, pare che gli avesse dato pure uno schiaffo, e che aveva picchiato una ragazza con cui se la faceva lui. Maniero ha paura, tanto è vero che fa blindare tutte le finestre di casa e fa acquistare una BMW blindata per la madre, perché gli hanno sparato anche contro la casa. E la madre ha detto che questo Bernardinello l'ha schiaffeggiata. Evade dal carcere di Fossombrone nel dicembre dell'87. Però prima di evadere, tramite l'avvocato, fa chiamare il dottor Pavone per riferire alcune cose. Quando Pavone va là, non dice più niente. Molto ovviamente aveva capito che si trattava di spari, temeva che fossero cose che gli arrivassero dalla mafia, da cose di questo genere. Tanto è vero che pensa, dice, ah no, ma secondo me a casa saranno da stare i Paminonda, quelli di Milano, saranno solita versione ufficiale, quelli della mafia, e non dice nulla a Pavone. Ma siccome mettendo assieme il mosaico abbiamo i tempi in questa maniera, molto probabilmente aveva capito di cosa. Infatti, come esce dal carcere, lui esce dal carcere nell'89 come definitivo, come esce dal carcere, il primo omicidio che abbiamo è quello di Bernardino Hermes.
Poi l'ho visto una seconda volta nell'87, prima che scappasse da Fossombrone, perché lo andai a interrogare, in quanto non si è mai saputo per quale motivo qualcuno era andato a sparare la casa della mamma. Stava in carcere. Venne da me due o tre giorni dopo questo fatto, accanto Boldrin, che allora difendeva Maniero, e con una lettera in cui lui aveva scritto: avvocato, sa, questi infami sono andato a sparare a casa di mia madre, se avessi sotto mano un magistrato gli racconterei tutto. Io non mi è sembrato vero. L'avvocato è venuto all'una, alle due siamo partiti per Fossombrone. Quando siamo andati lì, però, tenga presente che erano passati ormai da questo fatto, perché l'avvocato è venuto a me quel giorno e io sono partito su. Però lui l'ha saputo il fatto, ha scritto l'avvocato, l'avvocato ha ricevuto la lettera, è venuto da me. Devono essere passati alcuni, almeno 4, 5, 6 giorni, per cui sostanzialmente cosa si è verificato? Che quando io sono andato, sì, lui mi ha raccontato un po' la storia dell'orso, mi ha raccontato alcuni fatti su Enea Salvatore. Dopodiché, quando gli dico va bene, dice, quando dico bene, adesso incominciamo a verbalizzare, no, io nego tutto, no? Comunque io ho verbalizzato quello che disse, lo stesso che lui negasse o non negasse. Lui pensava di parlare così, come il magistrato non è che può pigliare notizie e non scrivere, cioè fammi che il poliziotto.
Da Banditi a Mafiosi, la storia della Mala del Brenta vista dalla parte di chi l'ha combattuta. È un podcast realizzato dal Centro di Documentazione d'Inchiesta sulla Criminalità Organizzata del Veneto e realizzato grazie al contributo del Comune di Mira.